L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. Siamo in piena pausa per la National League per le nazionali, pausa che permette alle squadre di club di risistemarsi un po' dopo un mercato che ha condizionato inevitabilmente le prime anche giornate di campionato, quindi qualcuno che aspettava degli arrivi, qualche partenza che è arrivata al photo finish, penso a Osimhen, altrimenti sarebbe rimasto a Napoli, sarebbe stato comunque un caso interno da risolvere, per adesso soltanto rimandato. La Roma aveva bisogno di rinforzi, i rinforzi sono arrivati, addirittura in difesa, oltre a ad arrivare a Hermoso, c'è anche l'arrivo nella mattinata di Manolas, che di fatto torna a casa. Decisiva è stata poi l'amicizia con De Rossi per riabbracciare quello che è stato comunque un giocatore importante nella storia della Roma. Hummels si va ad aggiungere anche ad Hermoso, quindi la Roma sistema e si sistema per quanto riguarda anche il pacchetto difensivo, detto che aveva fatto già vedere contro la Juventus di essersi un po' ricompattata, ecco, nella sua solidità. Tante cose di cui parlare, allora bando alle ciance. Buongiorno da Vincenzo Manager, a Giorgio Sorani in cabina di regia, coadiuvato già da Andrea Maiocca, che è ritornato, beato lui, stava a 15 gradi di temperatura, la potevi portare qua però la temperatura bassa, Maioccone, perché non se ne può più. Andiamo dal direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Allora, abbiamo il tempo, la possibilità adesso dopo questo primo stop di fare un primo bilancio di queste prime tre giornate di campionato, direttore, che sono chiaramente un bilancio estremamente relativo, perché non dico che sono le amichevoli estive, perché chiaramente contavano per i punti, ma quello che si... credo sia accaduto il direttore. Il direttore c'è? No, avevo sentito in effetti un boom e quindi capito che era caduta la linea. Invece di proporre la domanda, aspetto che venga ricontattato. Intanto invito anche tutti quanti voi, come sempre, a proporre le vostre riflessioni. Editoriale, come sempre, come ogni mercoledì, con il direttore Xavier Iacobelli, con il quale andremo a dibattere un po', a fare il punto della situazione su quello che succede nel nostro campionato, alla luce anche di quello che poi sono stati le questioni legate al calciomercato, che va avanti, come dicevo, non soltanto Hermoso ma anche Hummels e Manolas per la Roma, che si va a ricostituire, a ristrutturare totalmente per quanto riguarda il pacchetto difensivo. Poi c'è da fare anche un po' di polemiche, onestamente, per quelli che sono intanto gli ascolti del calcio in Italia, che sono molto 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 bassi, e questo chiaramente va da contraltare rispetto a quanto raccontato dall'amministratore delegato De Siervo, che parla di un calcio appetibile, che però in realtà, stando a quelli che sono gli ascolti, non lo è poi più di tanto, e ci sarebbe da interrogarsi sul perché. Io un paio di idee ce le ho, ma magari le condivido con voi più tardi. Preferisco sentire il parere del direttore Xavier Iacobelli, che abbiamo recuperato. E allora, direttore, dicevamo, possiamo fare un primo bilancio di queste giornate di campionato, anche se sono estremamente indicative, però ci raccontano cosa, così intanto facendo un riassunto generale?
Beh, ci raccontano di come l'Inter sia già in grande forma, perché l'ho ribadito anche grazie allo spettacolare successo ottenuto ai danni di un'Atalanta ancora fortunatamente incompleta, ma la prova di forza dei campioni d'Italia è stata notevole. Ci raccontano di una Juventus che sta crescendo, e anche qui si tratta di un cantiere aperto, perché diversi giocatori sono appena arrivati e quindi fatalmente hanno bisogno del tempo necessario per inserirsi negli schemi di Motta. Ci racconta di un Napoli che, non avendo purtroppo per i europei, l'impegno internazionale dopo 14 stagioni consecutive nelle competizioni, può concentrarsi, grazie anche agli arrivi di Lukaku, di McTominay e di Gilmour. E ci raccontano delle problematiche del Milan, soprattutto di una difesa che è troppo perforabile, e di quanto è accaduto a Roma con l'urticante atteggiamento di Theo Hernandez e di Leao, che non dovevano comportarsi come si sono comportati, soprattutto con la questione di rispetto.
E allora, direttore, io partirei proprio da quest'ultimo punto che hai analizzato e ti chiedo: dove vedi qui le responsabilità? Insomma, arriva un nuovo allenatore, Fonseca, che forse tra i nuovi allenatori è quello che ha impattato in maniera meno efficace, almeno per ora, ma c'è il tempo per lavorarci. Ma è più responsabilità dell'allenatore, dei calciatori, dell'organizzazione magari societaria? Molti hanno chiamato in causa Zlatan Ibrahimovic, però bisogna capire qual è esattamente il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che poi magari per il ruolo che ha le vacanze se le meritava, o magari se aveva un ruolo diverso, più attivo nello spogliatoio, probabilmente avrebbe dovuto rimandarle almeno in questa fase iniziale per ricompattare un po' un ambiente che secondo me poi è peggiorata addirittura dopo, nel senso dopo quello che hanno fatto vedere in campo Tio e Leao forse ha fatto addirittura peggio poi dopo sui social, facendo capire che poi di fatto non ha accettato delle critiche che erano sacrosante.
Ma intanto bisogna chiarire un punto, cioè, Ibrahimovic ha seguito sempre la squadra sin dalla tournée in Australia post campionato, quella partita disputata con la Roma all'altro capo del mondo, e poi durante la tournée nordamericana precampionato. Aveva assunto un impegno due anni fa, che evidentemente doveva onorare, avvertendo ovviamente la società. Quindi francamente tutte le discussioni che ci sono state a mio avviso alquanto improvvide e superficiali. Per quanto riguarda il ruolo di Ibrahimovic, che è il plenipotenziario di Cardinale, il quale Cardinale era in tribuna all'Olimpico, e quindi meglio del proprietario, chi meglio del proprietario del Milan poteva seguire la squadra, e risulta che abbia strigliato sia Hernandez e sia Leao invitandoli a non ripetere quella prudenza, perché poi i provvedimenti risulterebbero molto più severi e molto più pesanti. E ciò detto, non è possibile giudicare il lavoro di un allenatore dopo 260 minuti di campionato. Lo si giudica dopo un percorso che gli abbia consentito di sviluppare le sue idee e soprattutto che veda la squadra reagire, perché la sconfitta di Parma è stata disastrosa, scaturita da una prestazione assolutamente pessima, ivi compresi i ruoli giocati in quella fattispecie dagli stessi Leao e Theo Hernandez. Quindi tocca ai giocatori in questo momento dimostrare concretamente sostegno a Fonseca, perché anche questo fatto che si è parlato molto dell'assenza di Ibrahimovic, mi viene in mente un antico saggio proverbio cinese che dice che quando il saggio guarda la luna, lo stolto guarda il dito. Il problema non è l'assenza o la presenza di Ibrahimovic in tribuna, anche perché non avrebbe potuto fare nulla per dire a Leao e ad Hernandez che stavano sbagliando. Il problema è che la difesa del Milan prende troppi gol, e lì bisogna cominciare a lavorare, ma bisogna dare a Fonseca anche il tempo di lavorare.
Ricordiamo quando in tempi non sospetti volevano la testa di Simone Inzaghi, no? Che poi ha vinto un campionato come l'ha vinto l'anno scorso e ha cominciato la stagione come ha cominciato quest'anno. Quindi bisogna avere assolutamente pazienza e fiducia, ma c'è sempre quell'attitudine tutta italiana, no? Di direttore, di puntare il mirino, di sparare, di trovare responsabili. Ti chiedo però, adesso mi sposto da un'altra parte, in un'altra piazza che sicuramente sarà attenzionata molto dai tifosi, dalla stampa, da tutti, che è Napoli. Non è cominciata benissimo l'avventura anche qui di Conte, ma anche qui deve avere il tempo di lavorare, perché è venuto in un ambiente totalmente dilaniato dalla passata stagione, con Napoli che dallo scudetto è passata al decimo posto, si vince in Coppa Italia al primo turno soltanto ai calci di rigore, si arriva a perdere in maniera pessima contro il Verona, con tanto di responsabilità che si accolla Conte, ma evidentemente nel suo sfogo le attribuiva anche a qualcun altro, si rialza col Bologna, si è vista un'ottima reazione contro un Parma che mi ha stupito tanto dal punto di vista proprio del gioco, mi è piaciuto moltissimo, quindi dal punto di vista del gioco ancora tutto da vedere, ma la gestione Osimhen, io ti chiedo, è stato un affare per chi poi questa soluzione finale?
Beh, per Osimhen, visto che percepisce 11 milioni di euro netti a stagione, non certo per il Napoli, perché ricordiamo benissimo quale fosse la clausola originariamente inserita nel contratto dell'attaccante nigeriano, 120 milioni di euro, e questa clausola ci risulta essere scesa a 75 milioni di euro, se non cambieranno ancora i termini dell'accordo sottoscritto da Osimhen, dal Napoli e dal Galatasaray. Ci guadagna il Galatasaray, e per quanto concerne invece il Napoli è evidente che quando si fissano clausole così astronomiche possono liberarsi dei boomerang, perché evidentemente il Napoli confidava nel Paris, che però ha sterzato, non spende più, due, tre.
Quindi insomma, sicuramente non ci vedo l'affare da parte del Napoli, più che altro magari un limitare i danni, o magari direttore posticiparli all'anno prossimo, perché poi per effettuare il prestito ha dovuto comunque rinnovare di un altro anno il contratto Osimhen, e poi bisognerà tutto vedere l'anno prossimo se arriveranno le offerte. Già la clausola è passata da 130 a 80, quindi credo che l'effetto boomerang di cui parlavi tu è quanto mai appropriato come esempio, no?
Sai, perdonami se ti interrompo Vincenzo, c'è un dato di fatto che balza all'occhio, ovvero non è più il tempo delle spese folli. Guarda la Saudi League, i sauditi l'anno scorso sul mercato avevano speso 950 1,4 milioni di euro. Quest'anno ne hanno spesi 480, cioè li hanno dimezzati.
Sì, anche la Premier.
Perché sono intervenuti anche la Premier, ma per forza, perché poi ad un certo punto i nodi vengono al pettine. Vogliamo parlare del Chelsea? Maresca il primo giorno di raduno si è ritrovato con 43 giocatori, 43 a 8 portieri, e 20 di questi giocatori si allenano a parte a Coban. Quindi è chiaro che anche lo stesso Paris, come ha rimarcato Luis Enrique, dice: quando il Paris vuole comprare una lavatrice che costa 4 euro, gliela fanno pagare 400 euro. Ma voglio dire, ma non è che i proprietari del Paris siano così stolidi e così sciocchi da buttare dalla finestra molti soldi. Hanno capito da oltre un decennio che investire oltre 1 miliardo e 200 milioni nella propria squadra per non vincere nulla non sia servito, e quindi hanno sterzato. Tant'è vero che, guarda caso, nel Paris di Enrique, Asensio gioca come falso centravanti. Non c'è un centravanti che giochi, un centravanti punta centrale con le caratteristiche di Osimhen. Qualcosa vorrà pur dire.
Detto questo, Galatasaray pure si frega le mani, direttore, che tutto sommato con una spesa di 18 milioni lordi si è portato a casa Osimhen, e lo tiene vicino a Mertens, e magari farà anche altri acquisti. Quindi insomma, ecco, ci sono questi club che aspettano il problema finale, no? Vanno a risolvere il problema finale, la questione finale. Quindi magari se a qualcuno gli resta un Osimhen, non uno qualsiasi, sulla pancia, io me lo vado a prendere. Tra l'altro io ti chiedo anche un'altra cosa, proprio perché mi piace confrontare in maniera molto onesta dal punto di vista calcistico con te. Anche passare, con tutto il rispetto, il dovuto rispetto, da Osimhen, 25 anni, 48 gol in due stagioni, a Lukaku, 31 anni, se non ricordo quanti ne ha fatti nelle ultime due stagioni, comunque anche dal punto di vista tecnico non mi sembra che sia stato fatto un percorso in crescita. Poi nel resto della squadra sicuramente sì, perché a centrocampo sono arrivati giocatori di prim'ordine.
Ma sai, Vincenzo, il problema da dove nasce? Dal fatto che Osimhen non volesse più continuare a giocare nel Napoli. Peraltro ricorderai come nell'ultima convulsa giornata di mercato ci sia stata una rottura totale, perché sì, di fronte all'offerta dell'Al-Ahly, 160 milioni di euro per 4 anni, e di fronte ad una trattativa che era saltata, perché prima c'era stato l'accordo sulla base di 80 milioni per il cartellino, poi risulta che il Napoli avesse richiesto una somma superiore, al che l'Al-Ahly si è ritirata. In quel momento Osimhen ha visto sfumare 160 milioni di euro in 4 anni, e quindi credo che la sua volontà di rimanere a Napoli già fosse quantomeno precaria, e la sua decisione poi è diventata irreparabile, ovvero quella di andarsene. Lukaku è sicuramente una soluzione che consente a Conte, che l'attaccante belga conosce come le proprie tasche, di avere a disposizione una punta che gli garantisca quella efficace in zona gol che subito Lukaku ha dimostrato in occasione della partita con il Parma.
Il Napoli sicuramente è una delle squadre che si è mossa di più e anche molto bene sul mercato, nonostante non abbia incassato quei soldi che si aspettava di incassare da Osimhen. Non a caso il meno davanti alla cifra equivale a quello che avrebbero dovuto poi incassare da Osimhen, quindi si è fatto lo stesso il mercato anche al netto della mancata cessione di Osimhen alle cifre pattuite o stabilite comunque dalla società. Stessa cosa però si può dire con un lavoro fatto meglio sotto tutti i punti di vista, perché sono rimasti soltanto Kostic e Arthur da sistemare, con Arthur che peraltro è presente in lista Champions, il lavoro della Juventus e di Cristiano Giuntoli, che ha vissuto tre fasi, se vogliamo. Una fase iniziale subito molto florida con gli arrivi di Gregorio, di Cabal, di Douglas Luiz e di Thuram. Una fase di stallo alla ricerca dei colpi che poi sono arrivati come botti di fuochi d'artificio nel finale, con gli arrivi appunto di Koumeners, con Seisao, e poi insomma anche l'assalto mancato a Sancho, che però insomma ha garantito l'arrivo intanto di Nico Gonzalez. Che voto riusciamo a dare, direttore, al mercato fatto da Cristiano Giuntoli, che ha anticipato una rivoluzione e ha avvicinato la Juventus all'Inter, o è ancora distante?
Il voto è 9, sarebbe stato a 10 se fosse arrivato anche Sancho, ma 9 perché, per tutte le motivazioni che tu hai addotto, ricordo che nella prima sessione di mercato sotto la giurisdizione Giuntoli, quella del 2023, soltanto un ingresso era stato registrato, UEA. L'anno dopo la Juventus ha fatto la rivoluzione, ma l'ha fatta a cominciare dal nuovo tecnico, l'ha fatta a cominciare dal taglio al monte ingaggi, l'ha fatta a cominciare dall'addio al congedo, ad alcuni pezzi da 90, su tutti Chiesa, che a mio avviso nel Liverpool potrà trovare una grande occasione di rilancio. e l'ha fatta perché il nuovo allenatore ha dimostrato di avere coraggio, nonostante non fossero ancora arrivati all'inizio del torneo i rinforzi poi giunti durante le ultime battute del mercato. Motta in questo momento guida una squadra che è in testa al campionato con Inter, Torino e Udinese a 7 punti, ha una difesa inviolata e ha il tempo per inserire i nuovi arrivi, quindi il mercato di Giuntoli merita 9.
Qual è il giocatore che può rappresentare, può diventare il nuovo leader di questa Juventus, che si aspetta eternamente Vlahovic, che però insomma vive sempre su un'altalena di alti e bassi, soprattutto dal punto di vista emotivo per come affronta le partite, però magari inizialmente si pensava potesse essere lui, poi però arrivano giocatori del calibro di Koopmeiners, di Douglas Luiz, che rappresenta lo stesso Gatti, che sembra essere ulteriormente responsabilizzato dalla fascia da capitano, cresciuto con Thiago Motta. Quale può essere il giocatore che può rappresentare il valore in più nei valori nuovi della Juventus?
Ma guarda, bisogna distinguere dal punto di vista tecnico, i nuovi arrivati garantiscono veramente una qualità, un'alta qualità. Se ripensi soltanto al centrocampo dell'ultima Juventus rispetto a quello attuale, il salto in alto è evidente. Dal punto di vista caratteriale, della grinta, della determinazione, anche della leadership all'interno dello spogliatoio, io credo che Gatti, proprio per i motivi che tu hai addotto, cioè questo salto di responsabilità, questa fascia di capitano che gli è stata affidata quando Danilo non gioca, credo che il difensore centrale possa avere la personalità, il carattere, la determinazione per garantire alla Juventus quel ritorno ad una leadership che in questi anni le è mancata. Dopodiché è evidente che Koopmeiners, piuttosto che Nico Gonzalez, piuttosto che Cosseisao, Douglas Luiz dobbiamo ancora vederlo, perché nelle prime tre partite di campionato non è mai partito titolare. Io credo si tratti soltanto di una questione di ritardo di condizione. Certo è che se alla difesa del campionato ancora dovesse essere panchinaro, allora qualche interrogativo potrebbe essere legittimo.
Quale potrebbe essere secondo te la motivazione direttore?
No, un ritardo di condizione, sai, poi quando tu cambi allenatore, metodologia di allenamento, compagni di squadra, tutto quanto rappresenta una novità assoluta. Gli stranieri che arrivano a giocare nel nostro campionato, salvo rare eccezioni, hanno sempre accusato difficoltà di inserimento, ma è sempre stata comunque una questione temporale. Vedremo che cosa accadrà, c'è questa sosta, dopodiché la Juventus, come le altre 7 squadre italiane impegnate nelle competizioni UEFA, non avrà un attimo di respiro, e anche lì la differenza la farà la capacità dell'allenatore di gestire e di dosare le forze a sua disposizione.
Cosa pensa il direttore Jacobelli della nuova formula della Champions League? Abbiamo visto il sorteggio che ci ha fatto capire quanto sia complessa, no, questa nuova formula, quanto sia particolare, perché poi alla fine sembra un po' anche qui una piccola Superlega, se vogliamo. Non lo so, come lo vedi, direttore? Bisogna semplicemente abituarsi all'idea di una Champions League senza gironi? Ti lascia perplesso? La condividi?
No, la seguo con grande interesse. È il campionato europeo per club, quello di cui Silvio Berlusconi, nella sua prima conferenza stampa come presidente e neo proprietario del Milan, parlò, e ti sto parlando del marzo 1987. Sono passati 37 anni, per dirti la lungimiranza e la visione di Berlusconi in ambito calcistico. Lui disse: arriveremo al campionato europeo per club. Che cos'è? La nuova edizione della Champions League, se non quello.
Sì, l'ha praticamente centrata, e di fatto si è arrivati un po' a questa situazione, che mette le società nelle condizioni di allungare la rosa il più possibile. Parlavamo dell'Inter come di una squadra che si sta confermando naturalmente la leader del campionato, anche perché viene da uno scudetto vinto a mani basse, lo possiamo dire, si deve confermare, ma di fatto è una squadra che è un orologio che funziona benissimo, già ampiamente rodato, qualche acquisto c'è stato, ma nella lunghezza della panchina può bastare quello che è stato fatto sul mercato quest'anno, o potrebbe essere questo forse un piccolo tassello da modificare?
No, devo dirti che l'Inter siamo sopra il tempo, le operazioni Taremi, Tedeschi a costo zero, a parametro zero, e poi l'arrivo di Martinez che è un'ottima alternativa a Sommer, e poi soprattutto la conferma dei principali artefici della seconda stella, a cominciare da Lautaro Martinez.
E c'è la nuova.
Questa è una società che ha una proprietà molto solida, oltre rispetto a tutte le difficoltà e le traversie che aveva accusato Suning, che la cronaca ci ha raccontato, fino al punto di essere costretta a cedere il passo ad Oaktree. E poi la conferma di Simone Inzaghi, cioè è un Inter che oserei dire legittimamente parte come naturale favorita, poi però abbiamo visto come le rivali siano rafforzate. Sarà un bel campionato, veramente un bel campionato, molto particolare proprio per le ragioni che tu hai addotto, cioè che ci sono 8 squadre che saranno impegnate ogni 3 giorni quando il calendario entrerà nel massimo della sua funzione, e quindi tutto questo inciderà ovviamente sul rendimento delle altre.
E allora, direttore, proprio sulla base dell'ultima riflessione che hai fatto, che condivido, ti chiedo come mai però continuano, cioè questo campionato che sembra essere particolarmente appetibile in realtà non piace agli utenti, visti i cali di ascolto clamorosi registrati dalle TV, da DAZN in particolare. La terza giornata di campionato ha rappresentato, ha raccontato di un calo significativo degli ascolti, e fa da contraltare un po' con le parole dell'amministratore delegato di Lega De Siervo, che invece continua a parlare di un campionato che, siccome si alternano i vincitori, è il più appetibile di tutti. Qual è la verità?
Ma sai, la verità è che c'è questo fenomeno che è molto interessante da seguire nella sua evoluzione, ovvero tu hai giustamente ricordato i cali di ascolti televisivi, ma bisogna anche ricordare invece l'affluenza negli stadi. Già l'anno scorso si era registrato un incremento del 28% che non si registrava da 27 anni. Quest'anno credo che a giudicare dalla affluenza e dal successo della campagna abbonamenti è evidente che il problema non si ponga per quanto concerne l'affluenza negli stadi.
Quindi vuol dire che piace, ma magari piace più vederlo di persona che in TV, e che sarebbe un bel segnale, non sarebbe male come segnale, perché magari si torna ai tempi delle radioline, magari, perché poi lì non c'è la contemporaneità di un tempo. Direttore, come sempre, grazie, ci ritroviamo mercoledì prossimo. Direttore Jacobelli, ciao. Ciao direttore.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
E noi proseguiamo tra pochissimo con Rotocalcio, che comincia a aprire battenti come sempre con i collegamenti con tutto il mercato web, e scoprirete tra poco con chi andremo a dialogare, anzi ve lo dico già subito, con Ivan Cardia, che avremo oggi, avremo domani, mentre venerdì avremo Simone Bernabei per quello che è il racconto delle ultime operazioni di mercato. Adesso andremo naturalmente in casa Roma. Aspetto però le vostre domande / riflessioni tra pochissimo con l'inizio di Rotocalcio. Poi alle 12.05 avremo Mirko Nicolino, lo dico anche a beneficio della nostra attentissima regia. Poi
mettetevi d'accordo fra di voi, perché io
già
fo come voglio.
Perfetto, tu fai come vuoi, noi ti daremo un po' qualche indizio. Poi andremo a Firenze da Tommaso Loreto, radiofirenzeviola.it, per capire un po' questo inizio della Fiorentina, come è vissuto lì a Firenze. E poi Lembal Negri, che a proposito di Fiorentina qualcosa ne sa. Torniamo tra